terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, eccoci a un'altra delle nostre semplificazioni. Il problema di oggi, che cercheremo di ridurre a un'ossatura logica essenziale, si potrebbe intitolare così: il primato della conoscenza e il principio del mid-size. Il primato della conoscenza allude all'idea che la conoscenza sia un tipo di bene, un tipo di ricchezza, superiore a tutte le altre ricchezze, in quanto sarebbe l'unico tipo di ricchezza a non essere intaccato, a non essere rovinato da un difetto, che cercheremo di vedere qual è. Il principio del mid-size è una metafora che si richiama alle attrezzature sportive, in particolare tennistiche. E oggi le racchette da tennis con cui gioca la stragrande maggioranza dei giocatori, sia professionisti che dilettanti, sono quelli che un tempo si chiamavano dei mid-size, cioè mezza misura, perché hanno realizzato un aumento di dimensione rispetto alle racchette tradizionali che si usavano ancora alcuni decenni fa, all'epoca delle racchette solo in legno. Il rapporto che c'è fra quest'idea che la conoscenza sia il maggiore e più indiscutibile dei beni che è dato possedere e il principio secondo cui un certo tipo di modifica del formato delle racchette da tennis rappresenta un vantaggio irreversibile, che chiamiamo principio del mid-size, il rapporto fra queste due cose sarà l'oggetto della nostra chiacchierata fra un momento. Cosa sono i beni? I beni sono le cose che realizzano un vantaggio, possedere i quali è un vantaggio. Tuttavia bisogna ammettere che non c'è bene che non abbia una specie di lato oscuro, di lato negativo. Cioè, in realtà nessun bene è un fine in sé. Il possesso di qualsiasi bene è un bene, cioè una cosa buona, soltanto se è in grado di incrementare la nostra felicità. Partirei quindi da quest'idea che nessun bene è un fine, ma che il fine dell'uomo è la felicità. È un'idea molto diffusa nelle analisi che della condizione umana hanno fatto i filosofi, ed è un'idea che, anche se è discutibile, prenderemo come punto di partenza. Il fine dell'uomo è la felicità. Al di là dei filosofi professionisti, un po' ognuno di noi sente che poi quello che conta è la felicità, per cui se gli dicono: tu desideravi tantissimo questo oggetto e lo avrai solo a patto che di pagare un prezzo estremamente alto in qualche altro comparto della tua vita, quindi poi lo avrai ma sarai più infelice, ecco che noi quell'oggetto non lo vogliamo più, non è più un bene vero, perché il bene vero 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 è essere più felici, non avere un qualsivoglia oggetto. Allora, se il fine dell'uomo è la felicità, forse si può arrivare a dimostrare che l'unico bene perfetto è la conoscenza e, corollario, che l'unico vero progresso sociale deve essere espresso almeno in qualche modo in termini di conoscenza. Cioè la ricerca per raggiungere una migliore coscienza del mondo e coscienza di noi stessi, coscienza del mondo, conoscenza del mondo e autocoscienza, conoscenza e coscienza di noi stessi. Questo è l'unico vero arricchimento che non può portare con sé aspetti negativi. Vediamo perché. Tutti i progressi di tipo tecnico, tecnologico, applicativo sono in realtà irrilevanti ai fini della felicità. Che cosa voglio dire? Per esempio, progressi della medicina. Se si salvano sempre più le vite umane, per esempio si salvano tutti quanti dall'influenza, mentre prima di influenza tutti morivano, è vero che si sovviene a una necessità e quindi per un attimo, per così dire, il fatto di salvarsi, un attimo che può durare anche decenni o secoli, il fatto di salvarsi dall'influenza è fonte di felicità. Però a regime il fatto che si possa salvarsi da una malattia crea un bisogno di salvamento da mali rispetto ai quali prima non c'era un bisogno di essere salvati. Quindi crea un'abitudine a essere al sicuro da quelle cose. E dopo un po' nessuno è più felice perché non muore di influenza. Noi ce ne infischiamo del fatto che non moriamo di influenza, non pensiamo mai: ah, che bello, non muoio di influenza. Semplicemente perché ormai siamo abituati. E allora cominciamo a desiderare invece di essere salvati da altri mali, rispetto a cui prima nessuno si preoccupava, mali che magari non avevano neanche un nome prima, perché la gente moriva in maniere così ovvie, per così dire, così frequentemente di malattie che non si dava nemmeno un nome a tutte le malattie. A un certo punto uno moriva di malattie. Ecco. Il creare una soluzione a un problema in realtà abitua al fatto che quel problema è risolto e sposta in avanti la soglia di ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. Non so, l'automobile, altro progresso scientifico, tecnologico, appena inventata, crea un bisogno. Quando l'automobile non c'era, non risolveva tutti i problemi che risolveva, ma non creava il bisogno di possederla. Appena si è diffusa, ha cominciato a creare differenze. Per esempio, chi non l'aveva soffriva perché lui non l'aveva e l'altro invece sì. Ulteriori bramosie che prima non c'erano sono nate perché è nata l'automobile. Appena si generalizza e tutti hanno l'automobile, invece viene un'indifferenza per cui nessuno è veramente felice di avere la macchina, perché è diventato la base senza di cui non si può essere felici, ma avere la quale non basta per essere felici. E allora ecco che ci si orienta su altri desideri, ma non si è mai paghi. L'instaurarsi di un bene di per sé non garantisce la felicità. Rapidamente ci si abitua e per essere felici si ha bisogno di qualche cos'altro. Abbiamo visto dunque che i progressi tecnici nascono come progressi, per esempio, a vantaggio di singoli a cui a quel punto gli altri non possono più accettare di rinunciare, quindi se rendono, per così dire, un po' più felici alcuni, rendono più infelici tutti gli altri. Nella migliore delle ipotesi si riesce a generalizzare questi progressi e quindi ad avere la stessa cosa buona, lo stesso bene per tutti. A quel punto si crea assuefazione e il progresso diventa una base neutrale che non dà in sé felicità, rispetto a cui nascono subito nuovi bisogni. Non appena ci si affranca da una condizione, per esempio di poter morire di influenza o di essere senza la macchina, si cominciano a patire i dolori di quella nuova, e cioè poter morire di altre cose, che non mancano mai, e anche, per esempio, dal momento che si ha la macchina, si comincia a desiderare la barca. E si ha invidia per chi ha più di noi, quello è ineliminabile, non importa a che livello siamo. Se io mi compro una barchetta, comincio a metterla nel porto vicino ad altre, c'è chi ne ha di un pochino più grandi, allora ne voglio una un pochino più grande. Quando ne ho una un pochino più grande, comincio ad avere accanto alla mia dei cabinatelli, niente male, migliori del mio, e ne voglio uno così. Allora mi do da fare, non sono felice finché non riesco a procurarmi il sogno della mia vita, cioè un cabinato uguale a quello del vicino. Appena ne ho uno uguale a quello del vicino, comincio a frequentare persone che ne hanno uno un pochino meglio e insomma lo parcheggio, per così dire, vicino ad altri, e va a finire che i miei occhi si allungano su ulteriori possibilità, su barche, su super cabinati ancora più belli. E in realtà, se la mia indole è quella, continuerò a essere roso dal desiderio e dall'insoddisfazione, non importa fino a che tonnellaggio arrivano i miei cabinati che riesco via via a procurarmi. E un'altra cosa che si vede è che il grado di felicità non dipende dalla gradino della scala sociale su cui ci si trova. Uno potrebbe dire, sì, vabbè, desiderare un super cabinato avendo già un cabinato è comunque meglio che desiderare una barchetta piccolissima avendo solo un ghiozzo. No, la verità è che si sta bene o male a tutti i livelli della scala per ragioni diverse, cioè non per via del livello a cui ci si trova. Cioè ci sono, è famoso, anche i ricchi piangono, è vero, cioè la tristezza è un po' dappertutto, il dolore è un po' dappertutto, ci sono persone disperate un po' a tutti i livelli e ci sono anche persone veramente molto felici a tutti i livelli. Né si può dire che nel passato l'umanità fosse meno felice perché non godeva di tutta una serie di vantaggi. La sensazione che abbiamo, proprio molto forte, leggendo tutto quello che ci è stato lasciato dall'umanità del passato, è che più o meno il tasso di felicità fosse lo stesso e che sia molto difficile asserire che ci sono state epoche in cui la gente era più felice che in altre. Quindi la felicità non è associata con una precisa condizione, l'insoddisfazione è ineliminabile. La felicità non appartiene a una condizione, ma appartiene al trapasso, cioè quando è che si è felici, questo a tutti i gradini, quando si passa da un gradino all'altro, quando si stava male e si guarisce, quando si voleva il cabinato e finalmente lo si acquisisce. Ma presto, acquisito il cabinato, l'unica felicità possibile in quel campo sarà acquisirne un altro ancora meglio, cioè salire in qualche modo un gradino della scala di cui ci stiamo occupando. Stiamo facendo esempi materiali, ma naturalmente potrebbero anche essere di altro tipo. Quindi la differenza fra felicità e infelicità non dipende dal gradino su cui ti trovi, ma dalla direzione in cui percorri la scala. Chi si trova su un gradino più alto e scende, chi si trova in una situazione più e va verso una situazione meno, sarà infelice. Anche chi è statico, e questo fa parte della natura umana, questa insoddisfazione, anche chi è fermo sul gradino, tendenzialmente abbastanza infelice, invece chiunque sale, non importa da quale a quale gradino, di solito ha la faccia felice di chi sta esperendo il meglio che all'uomo è dato esperire. Allora, se la felicità è nel trapasso, molto più che in una condizione, e nel trapasso non importa da quale a quale condizione, questo porta a delle conseguenze che vediamo fra poco. Ora torniamo al nostro problema del primato della conoscenza. Finora abbiamo fatto, se vogliamo, un largo excursus in cui cercavamo di capire che legame c'era fra l'acquisizione di beni materiali o anche di servizi, tipo la possibilità di guarire dall'influenza. L'acquisizione di beni, la presenza nella nostra vita di certi beni e la felicità. E ciò a cui siamo arrivati è che la felicità non è legata al bene in quanto tale, ma è legata al progresso, al momento di trapasso da un meno bene a un meglio. E però anche, tipicamente, che questo salire un gradino ci ricolloca in una situazione molto simile a quella in cui ci trovavamo prima, cioè essere su un gradino significa poter vedere il gradino superiore. Finché eravamo nel gradino sotto, noi vedevamo solo il gradino sopra di noi e ci sembrava che la felicità sarebbe arrivata potendo salire su quel gradino. Quando finalmente ci saliamo, ecco che i nostri occhi vedono il gradino ulteriore e quindi l'esaudimento di quel bisogno, di quella bramosia che noi avevamo fin dove riuscivamo a vedere, porta un vantaggio e ci rende felici su quel momento, ma porta poi anche uno svantaggio, nel senso che rende visibile ciò che prima non vedevamo e che tuttora ci manca. Quindi si crea questo meccanismo, si parte da zero, dovunque ci si trovi nel rapporto con i beni che è possibile acquisire, si parte da zero. In questa condizione zero si riescono a concepire dei bisogni. Il non esaudimento di questi bisogni è causa di non felicità. Avviene l'esaudimento del bisogno e quindi c'è scocca la scintilla della felicità, che dura davvero lo spazio di una scintilla, cioè soltanto il tempo in cui si trapassa all'esaudimento del bisogno. Ma crucialmente l'esaudimento del bisogno non va mai senza la creazione di un nuovo bisogno. Ci ritroviamo cioè sul gradino e vediamo oltre, e questo più uno, per così dire, eravamo a zero, più uno, esaudimento del bisogno, viene immediatamente pareggiato da meno uno, creazione di un nuovo bisogno. Siamo di nuovo in deficit di felicità. E quindi il risultato finale, la somma, il totale di questa operazione di progresso è poi zero, perché c'è più uno dell'esaudimento del bisogno e meno uno della creazione di un nuovo bisogno. Ora, la conoscenza sembra essere un bene di un altro tipo, cioè sembra che mentre se io acquisisco una barca più bella, immediatamente mi trovo col problema di confrontarmi con chi ne ha una simile e quindi ne desidererò una migliore. Sulla conoscenza sembra che ci sia piuttosto una ascesa lineare, cioè conoscere una nuova cosa non mi porta un senso di deprivazione maggiore per ciò che non so. Non è un gradino che mi renda più insopportabile la impossibilità di andare oltre. L'impressione è che la conoscenza sia veramente un meccanismo di accumulo di bene che non configura quel tipo di difetto, cioè quella sommatoria, esaudimento del bisogno azzerato dalla creazione di un nuovo bisogno. Se, in un certo senso si potrebbe dire che il bisogno di conoscenza rimane sempre costante e che questo accrescimento lineare della conoscenza, in cui essa va sempre ad aggiungersi, può essere nella vita di una persona o un vantaggio o uno svantaggio, ma in ogni caso che avviene per accrescimento senza il meccanismo della creazione di un nuovo bisogno a partire dall'esaudimento del precedente. Perché dicevo che potrebbe anche essere uno svantaggio? Perché in linea di principio si può anche immaginare, si può anche sostenere che più si sa e meno si è felici. Cioè che la condizione beata, la condizione pienamente felice, sia quella di chi sa quasi niente, perché ogni incremento della conoscenza sulla realtà ci fa vedere quanto questa è brutta, oppure perché più cose sappiamo, più ci è difficile prescindere dal male. Fatto sta che, insomma, essere più consapevoli creerebbe più problemi di quanti ne risolva. Questa è una possibilità, cioè può anche darsi, dobbiamo ancora risolverlo. La conoscenza è un accrescimento lineare che non genera quel meccanismo perverso della crearsi di nuovi bisogni, ma potrebbe essere un accrescimento lineare verso il male, ovvero è un più si sa e più si diventa infelici. Ora vedremo quanto questo possa essere vero. Io non intendo entrare nel problema se conoscenza renda più o meno felici. La mia opinione personale è che la conoscenza non renda né più né meno felici, cioè che valga della conoscenza quello che abbiamo detto anche di tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, e cioè che la felicità dipende da altro. Però la conoscenza ha una caratteristica tale per cui, anche se non rende felici, è possibile dire che per un essere umano sia preferibile avere maggiori conoscenze e non minori conoscenze. È una struttura logica che può avere un suo interesse e che proporrò appunto a partire da quello che ho chiamato il principio del mid-size. Cosa è successo a un certo punto, direi negli anni 70-80, alle racchette da tennis? Prima tutti giocavano con delle racchette di legno, del formato che nessuno discuteva. Alcune di queste racchette erano molto famose, come la Dunlop Max Ply, come la Jack Kramer Autograph, come la Maxima Torneo, con cui hanno iniziato praticamente tutti gli italiani. A un certo punto i materiali sono migliorati e è diventato possibile costruire delle racchette che mantenessero la stessa indistruttibilità, la stessa robustezza, aumentando la superficie dell'ovale incordato, cioè aumentando la superficie con la quale era possibile colpire la pallina. Questo naturalmente rappresentava un vantaggio perché più è larga la superficie con cui si colpisce la pallina, più è possibile colpire la pallina anche se non ci si è mossi in maniera estremamente precisa. E queste racchette sono state chiamate oversize quando avevano una dimensione molto maggiore della racchetta normale originaria, oppure midsize quando erano una via di mezzo. Ben presto si è capito che il formato ideale era midsize e quindi oggi quasi tutti giocano con un midsize e sono pochi quelli che giocano con un oversize, ci sono delle ragioni precise. Ora però cosa succede? Quando i due tipi di racchette, le normali e i midsize, erano in concorrenza, cioè c'erano giocatori che già avevano adottato il midsize e altri che non l'avevano ancora adottato, non è che quelli che giocavano col midsize battevano quelli che giocavano con la racchetta normale. Cioè la felicità, tra virgolette, espressa in termini di successo nelle partite, non sembrava collegata con la dimensione della racchetta. Chi giocava con una racchetta di formato normale giocava benissimo e se era più bravo batteva quell'altro. Ovvero non era possibile dire con esattezza che il midsize fosse capace di contribuire al successo. Non se ne avevano dei segni evidenti, incontrovertibili. In che cosa consisteva l'unica superiorità certa del midsize? Era che chiunque provasse a giocare con un midsize non poteva tornare indietro. Cioè, fino a un momento prima giocava benissimo col formato normale. Appena provato il midsize, giocava ugualmente bene con il midsize, ma giocava molto peggio con il formato normale. La vera differenza tra il midsize e il formato normale non era che si giocava meglio col midsize. Detto così, sarebbe stato esagerare l'effetto del midsize. La vera differenza era che il midsize era un'esperienza irreversibile. Ovvero, io giocavo benissimo col formato normale, Ivan Lendl giocava benissimo col formato normale, ma una volta provato il midsize non c'era più verso di tornare indietro. Quindi, più che nella sostanza dei risultati, la differenza fra le due era che si poteva passare dal formato normale al midsize, ma nessuno poteva passare da un midsize al formato normale. Era come una nassa, cioè un percorso nel quale, come i pesci che finiscono nella nassa, si può procedere in una direzione ma non nell'altra. Ecco, questo è stata la rivoluzione nelle racchette da tennis. Bene, la conoscenza somiglia alle racchette da tennis. In che senso? Che nessuno può dire io, siccome so più cose di quante ne sapevo prima, ora sono più felice. Però quello che si osserva è che chi sa più cose non vorrebbe saperne di meno. È come il midsize. Non posso dire che la racchetta normale, cioè le conoscenze minori che avevo prima, mi rendessero meno felice, ora sono più felice, gioco meglio con le nuove conoscenze che ho. Però quello che posso dire è che a queste conoscenze io non voglio rinunciare. Ovvero la conoscenza per gli umani è qualche cosa che, pur non rendendo più felici, però una volta provata, uno non vuole più non averla. Nessuno che sa qualcosa in più accetterebbe che gli dicessero: vuoi che cancelliamo questa conoscenza dalla tua vita? Se voi interpellate chi sa qualcosa, non importa quanto, sempre vi risponderà: beh, quel che so io va bene, non voglio sapere di meno, semmai di più. Riprendiamo dunque quest'idea centrale. Nessuno può dire davvero che avere maggiore conoscenza renda più felici. Cioè, le persone che hanno più conoscenze non sono più felici delle persone che hanno meno conoscenze, esattamente come i ricchi non sono più felici dei poveri. Ecco, anche i ricchi di conoscenza non sono più felici dei poveri di conoscenza. Anzi, sussiste il ragionevole dubbio che la beatitudine vera venga dalla ignoranza, dall'ingenuità, dalla non sondare realmente la struttura del reale, perché la struttura del reale, quando la si guarda bene, rende pessimisti, rende insoddisfatti, rende tristi. Quindi si può perfino praticare l'ipotesi che la conoscenza sia qualcosa che semmai rende più infelici, che rende più difficile essere felici, se non altro. Tuttavia, la conoscenza è organizzata come una nassa, nel senso che quando ci si entra non se ne può uscire, o meglio, si può percorrerla soltanto in una direzione di accrescimento. Questo in due sensi. Un senso è che una volta che si conosce qualcosa è molto difficile dimenticarlo davvero, si potranno dimenticare dei dettagli, ma la consapevolezza che ce ne deriva ormai è nostra per sempre. Ma non è solo questo, è anche una questione di gradimento, e qui entra in campo quello che chiamavamo il principio del midsize, e cioè chiamati a scegliere se sia meglio o peggio avere il proprio grado di conoscenza. Tutti dicono: no, il mio grado di conoscenza è, sono disposto a incrementarlo, ma non sono disposto a diminuirlo. E in che modo si manifesta questo? Si manifesta nel nostro rapporto con chi ha minor conoscenza. Cioè, noi non vorremmo mai, se osserviamo la vita di altri che sanno meno di noi, anche se ci rendiamo benissimo conto che magari sono felici, però non vorremmo essere al nostro posto. Ecco, facciamo tutti questo esperimento mentale. Pensiamo a delle persone meno colte di noi, meno preparate di noi, che pure noi sappiamo essere più felici di noi. Vorremmo scambiarci con loro? No, cioè potremmo voler essere felici come loro, ma non saremmo disposti a rinunciare alle nostre conoscenze. Quindi io che gioco con una racchetta mid-size e che magari perdo sistematicamente da un altro che gioca con una racchetta normale, io potrei avere la sua felicità, cioè giocare come lui, ma non potrei mai volere la sua racchetta. La conoscenza è come la racchetta da tennis, nel senso che una volta provata una racchetta mid-size non si può tornare a una racchetta normale. Una volta provata una maggior conoscenza non si vuole non averla. In qualche modo è neutrale la conoscenza per la felicità. Anche chi sa benissimo che aver minor conoscenza non lo renderebbe meno felice, però non vuole trovarsi in quella condizione di ingenuità che vede nell'altro. Tutti noi abbiamo l'impressione di valere qualcosa di più se siamo più simili a chi sa di più e se siamo meno simili a chi sa di meno. Quindi la conoscenza, la cultura, gli strumenti per maneggiare la realtà intellettualmente, al di là del loro rapporto con la felicità, sono un bene, almeno nella misura in cui sono una entità orientata. Orientata vuol dire che ha un verso. Non è neutrale la conoscenza, ma è un qualche cosa in cui c'è un più e un meno e in cui tutti noi siamo consapevoli che è meglio piazzarsi dalla parte del più ed è peggio piazzarsi dalla parte del meno. Riepilogando, ci siamo posti il problema di cosa sia il primato della conoscenza, cioè cosa ci abbia la conoscenza rispetto a tutto il resto della realtà per cui si possa dire che è meglio. L'abbiamo confrontata con altri tipi di beni e in qualche modo abbiamo cercato di sostenere, anche senza dimostrarlo perché è molto più difficile, che il bello della conoscenza è che non crea bisogni, ovvero il soddisfacimento di una carenza di conoscenza non rende più bisognosi e infelici perché ci manca dell'altra conoscenza. Questa condizione di desiderio della conoscenza è più stabile, mentre invece l'acquisizione di beni concreti è tipicamente un'arma a doppio taglio, nel senso che ogni bene che io acquisisco rafforza in me il bisogno di qualche altro bene. La felicità quindi non è nel singolo bene, non è nella singola condizione in cui ci troviamo, ma è nel passaggio da una condizione all'altra. Poi abbiamo svolto il tema del fatto che la conoscenza potrebbe perfino essere uno svantaggio ai fini della felicità, ma anche se fosse vero che la conoscenza rende meno felici, abbiamo osservato che la conoscenza è qualcosa rispetto a cui gli umani si pongono con un rapporto orientato, e cioè con una incapacità di desiderare davvero di tornare indietro. Ovvero ogni conoscenza che noi acquisiamo poi la vogliamo mantenere. Fosse pure provato che ci rende infelici, non vogliamo perdere quella conoscenza. C'è in qualche modo una maggiore dignità nel sapere rispetto al non sapere. E finché non si sa, si sta benissimo, esattamente come quando si gioca con una racchetta da tennis di formato normale, ma appena si è assaggiato il mid-size, la racchetta di formato maggiore, appena si ha una nuova conoscenza, non si accetterebbe più di non averla, non si accetterebbe più di essere come colui che davanti a noi, pur felice, non ce l'ha. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.